Dagli studi di Radio Palazzo Carli va ora in onda il Buon Samaritano, rubrica settimanale del volontariato con storie, testimonianze e personaggi. Il Buon Samaritano. Diamo voce ai protagonisti della nostra società. Trasmissione a cura di Giuseppe Ragogna.
Rieccoci, cari ascoltatori, a parlare della catastrofe umanitaria dell'Ucraina che sta impegnando a fondo tutta la rete del volontariato. Nessuno può restare indifferente di fronte ai massacri causati da una guerra di aggressione. All'appello non manca il banco alimentare, che è sempre in prima fila nel versante delle povertà. Ospite della serata Clara Braidotti, responsabile della comunicazione del Banco Alimentare del Friuli Venezia Giulia. Buonasera e grazie della partecipazione.
Buonasera a tutti voi e grazie a voi per l'invito.
Quali sono le iniziative della rete del Banco Alimentare? Su quali fronti vi state muovendo?
Allora, noi del Banco Alimentare del Friuli Venezia Giulia facciamo parte della rete Banco Alimentare Italiana, che riunisce 21 banchi, grosso modo regionali, e la Fondazione Banco Alimentare, e come rete aderiamo all'iniziativa che è stata promossa dalla FEBA, che è la Federazione Europea dei Banchi Alimentari. Noi siamo in continuo contatto e rapporto con la FEBA e dopo tutta una serie di interlocuzioni siamo giunti alla conclusione che l'aiuto più concreto ed efficace ed opportuno che potevamo fare era riunirsi in una raccolta fondi e non alimenti. Nel senso che la FEBA ha promosso una raccolta fondi per riuscire a distribuire già gli alimenti che i banchi alimentari hanno sul territorio nei paesi confinanti all'Ucraina e quindi di raccogliere dei fondi per poter gestire e distribuire effettivamente questi alimenti, perché c'è bisogno di carburante, c'è bisogno di mezzi di movimentazione e quindi avendo già a disposizione almeno per un periodo di 2-3 settimane questi alimenti, la preoccupazione primaria era quella di riuscire effettivamente a distribuirli.
Ma vi occupate soltanto del rifornimento delle associazioni e delle onlus locali o organizzate anche spedizioni all'estero verso quindi i confini con l'Ucraina?
Allora, il Banco Alimentare per statuto non distribuisce alimenti all'estero, bensì rimangono sul territorio nazionale. Quindi anche questa era, diciamo così, è al momento un freno, noi non possiamo inviare alimenti all'estero ed è per questo che partecipiamo alla raccolta fondi in modo che già i banchi dei paesi comunitari confinanti all'Ucraina possano fare questo tipo di operazione. È chiaro che noi ci stiamo preparando ad una seconda fase che molto probabilmente purtroppo avverrà, che è quella dell'arrivo dei rifugiati e dei profughi in territorio italiano. Allora noi siamo già pronti ad effettuare tutta una serie di azioni per poter rifornire le strutture caritative che sono convenzionate con noi affinché possano assistere questi nuovi bisognosi che stanno arrivando e siamo pronti anche eventualmente a convenzionare altre strutture nuove, quindi non già accreditate da noi, per rifornirle di alimenti. Quindi nella prima fase abbiamo pensato appunto di sostenere questa raccolta fondi. Nella seconda, che pare già immediata, di rifornire alimenti sul nostro territorio alle persone che stanno giungendo, che sono già molto numerose, già abbiamo avuto diverse segnalazioni.
Ecco, immagino che ci sia una gran mole di lavoro in più. Allora, come sta cambiando la vostra organizzazione rispetto a quello che è l'ordinaria amministrazione?
Allora, innanzitutto siamo appunto in costante colloquio con gli altri banchi, con la Federazione Europea, con la nostra Fondazione Banco Alimentare per capire poi l'evolversi della situazione, quindi c'è un lavoro innanzitutto di questo tipo. Poi stiamo accogliendo tutta una serie di richieste che ci stanno arrivando per capire poi anche come muoversi in questa, appunto, chiamiamola seconda fase, e però dobbiamo tenere presente un'altra cosa importante, che non dobbiamo, diciamo così, tralasciare i nostri poveri, cioè quelli che sono stati i nostri assistiti, diciamo così, fino ad adesso, le nuove povertà che potrebbero emergere da questa crisi, perché noi ricordiamo che molte delle famiglie che già con l'emergenza Covid sono rimaste, diciamo così, sulla soglia della povertà, con l'aumento del costo del carburante, dell'elettricità, insomma di questi beni che definiamo appunto primari, si trovano nuovamente in fase di difficoltà. Quindi molte famiglie, individui potrebbero impoverirsi a causa di questi aumenti dei prezzi, e noi dobbiamo essere pronti a fronteggiare anche questo tipo di emergenza. Per cui, diciamo così, il Banco Alimentare deve avere una visione a medio-lungo termine, perché è vero, c'è l'emergenza adesso, i profughi, coloro che scappano, eccetera, ma ci sono i nostri poveri sul nostro territorio che stanno aumentando e aumenteranno. Già abbiamo avuto richieste, segnalazioni, telefonate, per cui dobbiamo essere pronti, diciamo così, su due fronti.
Sì, mi pare che sia una strategia corretta, perché non c'è solo l'emotività, cioè c'è anche la
Non possiamo dimenticarci, sì, del nostro territorio in primis, perché la nostra mission è proprio qui, no? Nel posto dove siamo.
Ecco, fermiamoci ancora un attimo per quanto riguarda la crisi umanitaria dell'Ucraina. Che particolari e urgenti necessità ci sono? Qual è il vostro appello alle persone di buona volontà?
Allora, come la FEBA ci ha segnalato, c'è innanzitutto bisogno di far arrivare gli alimenti e di acqua, quindi erano queste due le gravi emergenze, e noi quando le persone ci chiedono cosa possiamo fare in questo momento, le invitiamo appunto a donare sul sito della FEBA, che appunto basta digitare Federazione Europea Banchi Alimentari, si trova il link e immediatamente uno può eventualmente donare e sostenere questa campagna. Quindi in questo momento noi stiamo, diciamo così, dirottando le richieste, le offerte di aiuto su questo canale qui. Siamo pronti anche ad accogliere tutti coloro che in realtà si stanno offrendo come volontari, magari dopo parleremo anche di questa grande disponibilità che sta emergendo, e nella dramma di tutto ciò ci rendiamo conto che le persone invece ancora una volta sono pronte a donare e a spendersi.
Ecco, e i profughi ucraini continuano ad arrivare quindi anche nella nostra regione. Ci riferiamo soprattutto a bambini, a donne, ad anziani, perché gli uomini dai 18 ai 60 anni sono trattenuti a combattere.
Sì.
Si tratta di cifre purtroppo sempre più consistenti. Intravede il rischio di discriminazioni tra profughi di serie A e profughi di serie B? Ecco, questa sarebbe una sconfitta di civiltà, presumo.
Certo, io mi auguro di no, personalmente, nel senso che anche noi, lavorando tanti anni nel Banco Alimentare, siamo stati educati ad avere uno sguardo di un certo tipo sulle persone, che non è certo quello di discriminatorio. A noi non interessa neanche tanto, diciamo così, da dove proviene un povero, che storia ha, ma nel senso che noi ci occupiamo di garantire che questi poveri, tramite le strutture caritative, perché noi, sottolineo, non vediamo il beneficiario finale, che abbiano da mangiare a sufficienza. Quindi questo è il nostro compito. Poi è chiaro che noi ci appoggiamo a 317 strutture caritative, che sono tutte le associazioni, no? Che sul territorio sono disseminate per l'assistenza di diverso tipo. Anche noi ci auguriamo che poi loro, nella seconda fase, che è quella della distribuzione, quindi del raggiungimento della persona che ha bisogno, chiaramente mettano in campo insomma, ogni strumento, e che assolutamente nessuno venga discriminato. Insomma, questo è quello che sempre ci siamo augurati, noi abbiamo sempre cercato di fare, ma che siamo anche sicuri che le nostre strutture fanno, perché ormai è nato un rapporto con alcune di loro che dura 25 anni, e si deve basare, insomma, anche sicuramente sulla fiducia reciproca.
Grazie, e come di consueto facciamo una breve pausa musicale, ma restate con noi.
Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle, che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue, cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
Con Clara Braidotti, nostra ospite, entriamo dentro le attività del Banco Alimentare. La vostra associazione promuove la cultura contro lo spreco. Si tende a buttare in modo esagerato, eppure per sopravvivere molte persone sono costrette a cercare tra i rifiuti. È il caso di dire che il Banco Alimentare non vive soltanto con la giornata nazionale della colletta alimentare. Il lavoro non si ferma a una singola manifestazione, è un lavoro quotidiano. Ecco, sarebbe interessante avere qualche numero significativo per valutare compiutamente la vostra attività.
Sì, il Banco Alimentare, lei dice bene, lavora quotidianamente. La giornata nazionale della colletta alimentare, che si svolge ogni anno l'ultimo sabato di novembre, è il nostro grande canale del dono. E infatti durante quella giornata chiunque può donare parte della propria spesa al Banco Alimentare. Ed è un canale molto grosso perché ci consente di raccogliere in un'unica giornata anche 500 tonnellate di alimenti. Ma l'attività di banco, che si svolge appunto ogni giorno, va su due, chiamiamoli, binari paralleli. Uno è quello del dono attraverso appunto la donazione di alimenti, e l'altro è il recupero di alimenti da tutta una serie di canali, quindi dai supermercati e dai punti vendita e dagli esercizi commerciali, la ristorazione collettiva, ci sono poi i prodotti della Comunità Europea. Quindi diciamo che il nostro lavoro è su più fronti, e il recupero delle eccedenze alimentari è quello, diciamo, che tentiamo di di rendere ancora più efficace a fronte appunto di tanto spreco che ancora si fa. Ricordiamo che circa un terzo degli alimenti nella filiera agroalimentare si perde, viene sprecato, molti di questi alimenti finiscono in discarica appunto davanti poi a un bisogno sempre crescente. Quindi noi riteniamo che sia scandaloso, l'ha definito Papa Francesco alcuni anni fa nell'udienza che ha fatto col Banco Alimentare, e noi lavoriamo innanzitutto perché non venga più buttato cibo, e quel cibo ancora buono, perché è perfettamente edibile, non scaduto, venga distribuito alle nostre strutture che assistono, per quanto riguarda il nostro banco, più di 45.000 persone in grave stato di deprivazione. Banco Alimentare del Friuli Venezia Giulia raggiunge poi anche una parte di Veneto, quindi ha dei confini sovraregionali. Parlando di numeri invece, possiamo dire che è stato fatto un grande lavoro nel 2021 e appunto l'anno scorso siamo riusciti a recuperare e distribuire 3.380 tonnellate complessivamente di alimenti sia cosiddetti secchi, quindi a lunga conservazione, sia freschi e surgelati.
Ecco, a proposito di alimenti freschi, dentro i vari progetti del Banco Alimentare del Friuli Venezia Giulia c'è anche City Cibo, che si occupa appunto del recupero e di distribuzione degli alimenti freschi. Come si svolge il servizio?
Allora, questo è un programma molto importante di Banco Alimentare, innanzitutto perché dà la possibilità di recuperare e quindi distribuire anche appunto il cibo fresco e surgelato, il che va ad ampliare la gamma di prodotti che possono venire offerti alle persone che hanno bisogno e avendo poi delle caratteristiche organolettiche importanti e quindi associati al prodotto secco, diciamo così, si arriva poi ad avere un paniere più completo e che sia diciamo più diciamo così, che sia più vantaggioso per chi lo riceve appunto dal punto di vista nutrizionale. City Cibo nella nostra regione, è nato nel 2008, ha avuto uno sviluppo sorprendente. Negli ultimi anni tantissimi punti vendita sono stati aggiunti e abbinati poi alla struttura caritativa che riceve e che entro 48 ore consegna l'alimento, ripeto, non scaduto e perfettamente conservato, sulla tavola proprio di chi ha bisogno. In particolare nella zona di Pordenone City Cibo va benissimo, noi abbiamo addirittura tre mezzi che girano in città e in provincia direttamente a ritirare e a consegnare alle strutture e novità di questa settimana, ci stiamo dotando di un nuovo mezzo perché erano ormai obsoleti, erano giunti a fine vita insomma gli altri furgoni e così possiamo potenziare ulteriormente il recupero e renderlo ancora più efficace. Abbiamo una squadra proprio a Pordenone di quasi 40 persone che si occupano proprio di City Cibo, e mentre abbiamo un'altra squadra di volontari al banco a Pasian de Prato a Udine che si occupa di tutte le procedure burocratiche, diciamo così, che sono molto complesse, sebbene siano state snellite comunque dalla legge Garda del 2016, e che quindi obbliga i nostri volontari a fare un lavoro burocratico molto pesante e anche molto serrato su tutti i documenti. Quindi veramente noi vediamo questa dedizione dei volontari, sia quelli sulla strada per la consegna, sia quelli negli uffici, che è veramente lodevole.
A fronte di queste nuove necessità, è aumentato anche il livello di sensibilità? Ha qualche altro numero per farci comprendere la diffusione, questa volta, della solidarietà?
Ma è difficile parlare di numeri in questo senso, però posso sicuramente dire che così come era successo anche con la prima fase della pandemia, quindi con lo scoppio dell'emergenza del Covid, anche stavolta ci troviamo di fronte a una disponibilità vastissima delle persone. Magari si pensa che ogni volta che c'è un'emergenza sia magari, diciamo così, cioè tutti si sentano in difficoltà, tutti potenzialmente, no? Come questo periodo, a tutti potrebbe succedere qualcosa, e invece noi vediamo che le persone si mettono a disposizione in diverse maniere, in diverse modalità, ognuno offre quello che ha, chi ha più tempo, chi ha disponibilità, chi ci vuole dare un contributo, chi mette a disposizione la propria professionalità, quindi ognuno veramente può donare qualcosa di sé, e questi periodi di crisi ed emergenza ci hanno sempre dimostrato in realtà la risposta positiva delle persone del nostro territorio, il che è sorprendente perché non si pensa che sia così. In realtà noi abbiamo un osservatorio privilegiato da questo punto di vista e possiamo vedere che le persone si mettono a disposizione, ci chiamano, ci cercano, ci scrivono e noi siamo anche contenti, nel senso che sappiamo che Banco Alimentare nell'immaginazione collettiva è un istituto, cioè è comunque qualcuno di cui ti puoi fidare, e infatti ci dicono: vogliamo aiutare voi perché sappiamo insomma che il nostro aiuto andrà sicuramente a buon fine.
Siamo giunti al secondo intervallo musicale e vi chiedo semplicemente di restare con noi.
dove saranno tutti gli amanti che hai. Dolce Moby Dick, nessuno t'ha baciata mai. Grande Moby Dick, regina madre, segui le stelle che sai. Non fidarti della croce del sud, la caccia non finisce mai. E danzerai soltanto se la marina, e danzerai col petto a cuore la luna, che impazzito dietro te non torno mai più.
Rieccoci in linea con Clara Braidotti del Banco Alimentare Friuli Venezia Giulia. Il Banco Alimentare è fatto di tanto volontariato. Per ricalcare il titolo scelto per questa rubrica radiofonica le chiedo: chi sono i buoni samaritani sui quali può contare la vostra associazione?
Allora, fortunatamente il Banco Alimentare del Friuli Venezia Giulia può contare su più di 100 volontari che sono stabili, che ci aiutano nel magazzino, che ci aiutano negli uffici, nella sede di Pordenone e che diciamo hanno per lo più un'età abbastanza avanzata, perché sono per la maggior parte pensionati, che quindi hanno più tempo e ci vengono ad aiutare, ma non solo, perché è vero che la maggior parte sono i nostri volontari nonni, diciamo così, ma ci sono anche dei giovani che ci aiutano nonostante lavorino e che si ritagliano, diciamo così, dei momenti da dedicare a Banco Alimentare e durante i quali prestano, diciamo così, la loro professionalità. Tanti ci aiutano con i computer, con le relazioni con le strutture caritative, con la comunicazione, quindi sono su più fronti. E la caratteristica del volontario del Banco Alimentare è sicuramente che è contento, questo lo vediamo, perché si accorge che comunque nel donarsi, che sia il tempo, che sia la professionalità, che sia la disponibilità, trova qualcosa di bene e di buono anche per lui. Non saremmo in così tanti se non fosse così, e tanti dei nostri volontari sono con noi, ripeto, da molti anni, ma c'è sempre qualcuno di nuovo che si offre. L'ultimo ci ha telefonato proprio ieri, che vorrebbe venire a darci una mano, per cui noi siamo contenti veramente di poter dare anche per quello che facciamo la possibilità a tutti di offrirsi in qualche maniera, se non in un lavoro continuo al banco, magari durante la giornata appunto della colletta alimentare.
Qual è l'identikit dei volontari?
Ecco, come ho detto, molto spesso i volontari hanno un'età diciamo pensionabile, per cui sono quelli la maggior parte che ci aiutano, soprattutto per quanto riguarda il magazzino. E, diciamo che la maggior parte di quelli che ci aiutano negli uffici di Pasian di Prato sono al lavoro nella distribuzione con le strutture caritative, che vengono una volta al mese a ritirare gli alimenti e fanno tutto il lavoro, diciamo, di carico-scarico delle bolle, e tanti di loro anche si occupano appunto delle cosiddette carte, diciamo così. Poi ci sono tutti quelli di siti cibo, come si diceva prima, che hanno, diciamo così, un lavoro, che fanno un lavoro a parte, e tutti coloro che si occupano dei rapporti con le strutture caritative, quindi vanno a fare le visite, vedono che tutto sia a posto, e poi coloro che si dedicano, come accennato prima, anche a tutta una serie di lavori che stanno, diciamo così, fuori dal magazzino e dal banco alimentare, ma dove si tratta appunto di andare a ritirare, di mantenere rapporti, di organizzare e di coordinare. L'identikit è quindi quello di una persona ormai di una certa età, ma con grinta, con voglia di fare, tantissima buona volontà. Si aggiungono poi, come dicevo, alcuni giovani, e invece per la giornata della colletta alimentare vediamo proprio schierato un esercito di quasi 10.000 persone, e la maggior parte sono giovani, sono studenti, sono ragazzi, fanno parte di gruppi associativi, e ci danno veramente una mano grandissima, perché senza di loro la colletta alimentare non si potrebbe fare, e dietro un'unica giornata c'è in realtà tantissimo lavoro, perché noi cominciamo 3-4 mesi prima ad organizzare tutto.
Siamo in conclusione di trasmissione e dedico un minuto a lei. Com'è maturata la sua sensibilità verso le persone in stato di bisogno?
Ma io ho avuto la fortuna di crescere in una famiglia dove la vicinanza alle persone che avevano bisogno c'è sempre stata, quindi è stata un'evoluzione naturale anche per me, ed è quello che cerco io personalmente di fare con i miei figli. Chiaramente uno semina, poi non sa che cosa raccoglierà. Quindi è nato dalla famiglia e poi da un'altra fortuna o da una grazia, se così si può dire, di incontrare una compagnia cristiana, che è il Movimento di Comunione e Liberazione, che mi ha insegnato proprio a fare la caritativa, noi la chiamiamo. Quindi il gesto di spendersi per qualcuno è diventato negli anni qualcosa, non che si deve fare, ma qualcosa di bello, di grande, e soprattutto da fare con degli amici e delle altre persone che seguono il tuo percorso. E io non ho potuto abbandonarlo, ho trovato qualcosa di molto buono per me e che cerco anche di veicolare nella mia vita. Ieri siamo stati, per dire, in queste scuole giù in Veneto, dove ci hanno dato la possibilità di raccontare ai bambini e ai ragazzi anche questo tipo di esperienza del banco alimentare, ed è stato veramente molto bello vedere nei loro sguardi, nei loro volti, che capivano quello di cui stavamo parlando. Quindi questa proposta, no, di gratuità, che sia una piccola raccolta alimentare, che sia qualsiasi altra forma, che noi cerchiamo appunto di portare loro, e questo ci fa ancora più contenti e ci motiva sicuramente ad andare avanti sempre di più e sempre al meglio.
Grazie a Clara Braidotti, le auguriamo tutti un buon lavoro e buona serata a voi.
Dagli studi di Radio Palazzo Carli avete ascoltato Il Buon Samaritano, rubrica settimanale del volontariato con storie, testimonianze e personaggi. Una trasmissione a cura di Giuseppe Ragogna.